Lo sforzo con cui restiamo attaccati a questi testi rarefatti, no? Cioè la sensazione che questi testi, chiamando qui i nostri parenti, i nostri amici, facendoli sedere, leggendogli questi testi, in qualche maniera restino assolutamente indifferenti. O la sensazione appunto che anche noi comunque, che continuiamo a venire a messa, no? Abbiamo di fronte a una sorta di dissipazione della loro forza. È come se diventassero volatili, è come se diventassero cose lise, tirate ormai, no? Che non tengono più, Cioè la fatica, ma io continuo a dirvelo, voi dovreste provare tutti a predicare, perché io non credo, al massimo uno ascolta, si annoia, pensa ad altro, oppure si distrae, oppure dice ci penso io. Ma a predicare, siccome ci metti su un po' così di figura, un po' di faccia, un po' di te, no? E ve lo confesso che è molto diverso, perché quando un testo non tira, quando un testo non tiene, quando uno dice adesso, cioè, quando incominci a sentire che mentre parli stai predicando, appunto, c'è una sensazione terribile, ve lo confesso, no? Ma questo, lo dico di questi testi di Giovanni, di questi testi pasquali, sui quali questa rarefazione ha un carattere quasi violento, raggelante per alcuni versi, almeno io sento così, no? Ma mi sembra che questa sensazione sia il riscontro della distanza progressiva che si è creata, che si va creando, tra le parole che noi abbiamo dentro, tra le sensazioni che la cultura e il mondo in cui viviamo ci offrono come le cose vere, e queste parole. Cioè, misuriamo in profondità, credo, la distanza tra la coscienza dell'uomo d'oggi e d'altra parte noi siamo convinti che proprio in questa linea rarefatta della parola del Vangelo comunque si ritrova la sostanza delle parole di questa cultura. È questo che ci dà fiducia, no? È questo che ci dà. E quindi, no, vi dico questo perché stasera pensavo di parlare della famiglia, magari se ne parlerà domani, vediamo. E invece mi pare che sia giusto in questa assemblea così lasciarci misurare da queste parole che avete visto, se volete anche guardarle un momento, giocano tutte. Quando Giuda fu uscito, Gesù disse: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato ed anche Dio è stato glorificato in lui. Cioè gira attorno al tema della gloria. Quindi la chiave di lettura è evidentemente cosa noi pensiamo quando si dice gloria. Penso che immediatamente pensiamo appunto a reputazione, stima, riconoscimento. E questa è una dimensione fondamentale della persona. Cioè io non posso resistere, non posso avere un minimo senso di identità se non perché vengo riconosciuto, no? Se non perché mi si dà gloria, se non perché la mia gloria appare in qualche maniera, no? E questa dimensione fa capire subito qual è il dramma dell'uomo. Il dramma dell'uomo è il rapporto tra una possibile gloria, una possibile luce e la possibilità di farla riconoscere. E di esprimerla, quindi. Cioè mi pare che il tema della gloria, lasciatemelo dire così, sto un po' andando, il tema della gloria mi pare che faccia capire qual è l'avventura umana che cerca di far passare la luce che ha dentro, che può aver dentro, la verità che ciascuno di noi potenzialmente è, il potere in qualche maniera attraverso il corpo che la nasconde, la rivela insieme, nei nostri sguardi, nei gesti, nelle parole, che questa verità nostra venga rispettata, riconosciuta, valorizzata, ringraziata, appunto, fatta esistere. In questo gioco della relazione, l'identità è appunto indissociabile dalla relazione in questo senso. E l'identità è indissociabile dalla grazia che l'altro mi fa del riconoscimento, la gloria, appunto. E qui, se ci pensate, stanno tutti poi i veri problemi nostri, di tutti noi. Sono i problemi della nostra identità, della relazione con gli altri, della collocazione sociale. Sono i problemi della nostra gloria, della verità, del nostro renderci presenti, del nostro picchiar dentro agli altri, del nostro apparire. con tutte le malattie o le degenerazioni del caso. Per esempio la depressione è una gloria non sufficiente, come si fa? No. O per esempio l'esaltazione delirante del narcisismo è una pompata indebita, appunto, di gloria, è una sproporzione, una non verità, appunto, gli eccessi, oppure l'esclusione, tutte le manifestazioni dell'esclusione dolorosa, oppure il gioco sociale della glorificazione. È tipico, per esempio, della predicazione cristiana scagliarsi contro le star, gli idoli della comunicazione pubblica, i modelli sociali. Sono appunto gli inganni della gloria, per depressione o per esaltazione, per manipolazione o per furbizia, appunto. Cioè la gloria può essere una cosa che in qualche maniera manipola la verità di ciò che sei e di ciò che in qualche maniera ti viene proposto di vivere, dell'incontro, no? E d'altra parte, se ci sono gli inganni della gloria, ci sono le vie veraci della gloria. Cioè quell'umile verità, quell'umile profonda luce che viene dal riconoscimento di relazioni vere, che viene dall'umile riconoscimento di sé, dell'umiltà, appunto. L'umiltà è un buon rapporto con la propria gloria, così come la forza, la capacità appunto di stare volentieri nelle relazioni, nella storia del mondo, è una gloria appunto riconosciuta, no? E se ci pensate, appunto le buone relazioni o i passaggi positivi della gloria, le vie veraci della gloria, sono tutte quelle che avvengono per riconoscimento dell'amore. Pensate per esempio la gloria che ci dà l'atto di nascere, che è bastevole poi per tutta la vita. Cioè nel nascere siamo stati così glorificati, così riconosciuti, da darci coraggio per tutta la vita, se va bene. Appunto, se non sarà peggiore il peso. O pensate qual è la gloria del legame d'amore, il giorno di matrimonio è così stupito e così magico per chi si sposa, perché appunto quello è il giorno, in qualche maniera, un altro dei momenti in cui la gloria risplende. O pensate la gloria tenuta accesa dalla solidarietà nella debolezza. Il fatto che uno, anche schiacciato dalla condizione, addirittura minacciato dalla morte, possa in qualche maniera sentire luce, sentirsi riconosciuto da una cura, da una vicinanza, appunto, no? E comunque tutti i momenti, tutti i gesti di verità e di amore che escono e arrivano a noi, in cui la vita si rivela come vera, quelli sono i passaggi della gloria. E avanti. Non so se basta, se ci basta, questo primo scavo, questo iniziale scavo dentro la gloria, di cui ciascuno di noi ha conoscenza, ha esperienza, per capire qualcosa di più di questo passaggio del Vangelo, in cui Gesù si presenta come la rivelazione della gloria. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è glorificato in lui. Proviamo a pensare a questo passaggio. Giuda è appena uscito, ha rotto con la comunità dei discepoli, è andato dalla parte di coloro che vogliono eliminare Gesù. Gesù sta per essere arrestato, calunniato, rifiutato, soppresso, escluso dal mondo dei viventi. Questo cammino tragico di fallimento, di esclusione, in realtà si rivela, si autorivela, si autoafferma come cammino di gloria. Ora che Giuda è uscito e adesso verranno a prendermi, ora che mi metteranno in croce, ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato. Perché? Perché appunto? Perché in ciò che sta avvenendo si rivela la luce o la verità, o se volete, la giusta reputazione di Dio presso gli uomini, il riconoscimento giusto della verità di Dio,
la gloria di Dio.
Si rivela appunto nella passione di Gesù. E questo fa pensare a tante cose. Voi sapete, l'abbiamo detto tantissime volte, la religione non cerca la gloria lì, la cerca da un'altra parte. La religione istintivamente cerca la gloria di Dio nella potenza, quindi va a cercare miracoli, come diceva Gesù, no? E invece la gloria passa sotto.
La visione che noi abbiamo di Dio è facilmente falsata ancora più radicalmente, non solo dell'idea della potenza, ma dell'idea della menzogna. In questo senso l'uomo moderno ha avuto molto coraggio a dichiarare che ritiene di sospettare di Dio. Ha avuto molto coraggio e ci aiuta molto a capire la fede, no? La visione che noi abbiamo di Dio, appunto, è facilmente falsata dall'antica menzogna, quella del diavolo, quella del primo uomo, che ci presenta Dio come un egoista assoluto,
che non è condizionato da niente nella sua falsità. Così pensa Adamo, no?
Che ci inganna per paura che diventiamo come lui. Voler essere a sua immagine e somiglianza vuol dire essere puniti a morte.
Cioè questa è la struttura del sospetto, no? O si potrebbe anche dire, anche se è pericoloso, dell'istintiva immagine di Dio che noi abbiamo. Un egoista che ti vuol tenere inferiore, diciamolo così, nei confronti del quale il vero peccato è voler essere come lui.
In realtà, adesso appare la gloria, dice Gesù, in realtà è Cristo la vera immagine del Dio invisibile che subisce la morte. Non è che punisce te con la morte perché hai voluto essere simile a lui. In realtà la sua grandezza, la sua potenza si rivela nel fatto che è lui a subire la morte, non come punizione al nostro posto, ma come atto estremo d'amore
con il quale assume la nostra condizione sfortunata. È la dolcezza, appunto, la gloria, ha il volto della misericordia.
Allora Dio sarà glorificato in Cristo, sarà rivelato così com'è, cioè come amore, come dono di sé. Allora il mentitore sarà smentito, sulla croce ha sconfitto il diavolo e la radice del peccato che è menzogna è omicidio. Quando Paolo dice che sulla croce sono state impiccate, crocifisse le potenze avversarie.
Potenze avversarie che sono tutte poi le nostre immagini di Dio. Sulla croce sono state sconfitte, sono state dichiarate fasulle tutte le nostre idee di Dio. E Gesù dice, vedete, il Padre è glorificato.
Perché? Perché colui che noi chiamiamo il Figlio, che fa tutt'uno con il Padre, dona liberamente la sua vita a coloro che gliela vogliono togliere. E così noi veniamo a sapere che la volontà di Dio è di sottomettersi alla volontà dell'uomo.
Gesù che si lascia uccidere, appunto, Gesù che si lascia togliere la vita, che si lascia togliere, che liberamente, appunto, si lascia togliere la vita.
Dice la volontà di Dio di sottomettersi alla volontà dell'uomo.
Volontà di Dio che chiede la reciprocità. Infatti il senso ultimo del cerchio, del percorso, è che l'uomo faccia sua questa decisione d'amore.
Vedendo come Dio lo ama, l'uomo è invitato, appunto, a credere. E in questa opera, in cui la vita di Dio diventa la vita dell'uomo, in questa opera che fa incontrare Dio e l'uomo, si rivela la gloria del Figlio, perché la sua gloria, la sua verità, è stata sempre quella di fare la volontà del Padre suo, cioè di farsi cibo per l'uomo.
Cioè quello che si rivela nella passione in realtà è stato annunciato sempre lungo tutto il Vangelo: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. E Giovanni, ciò che noi vediamo sulla croce è che c'è una sola volontà per il Padre e il Figlio, o come dice lui, è che il Padre e il Figlio sono una cosa sola. Vedete come andando avanti si va a scavare in quello che noi poi chiameremo nei concili il mistero trinitario di Dio, no? In realtà, la profondità del Dio di Gesù. E proprio sulla croce l'espressione figlio di Dio assume un senso nuovo che ci porterà poi nella riflessione appunto a dire che Gesù era Dio, per la maniera molto equivoca, ma appunto. E così la resurrezione, nella contemplazione di Giovanni, la resurrezione non è un prodigio che segue la morte. Come si dice, in qualche maniera un rimedio alla morte, una risposta piccata di Dio alla morte. Voi l'avete ucciso, adesso io lo faccio vivere. No, è il senso profondo della morte la resurrezione. È l'amore che attraversa la morte, appunto. Non è la rivivificazione del cadavere, no. La resurrezione in realtà è una specie, si direbbe, di necessità. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua, e lo glorificherà subito. Gesù è appunto il vivente, e la morte che noi gli infiggiamo non può avere ragione di Lui. Egli si rivela appunto nella gloria della vita di Dio, perché questa gloria è sua fin dall'origine. È sua per origine, appunto. E il paradosso è che la gloria si manifesta nell'accettazione della perdita della gloria. Questo no, non, questa maniera di rivelarsi di Dio, questa maniera di essere di Dio, non finirà mai, appunto, fino alla fine delle generazioni, di sorprendere l'uomo. Del resto sarà questo che vince tutte le nostre stupidità, cattiverie, paure, pretese di avere la vita. Sarà questo invincibile abbassarsi di Dio verso l'uomo, inesauribile appunto. Questa è l'onnipotenza, è l'onnipotenza dell'amore, è l'onnipotenza dell'abbassamento, è l'onnipotenza di chi non potrà mai essere vinto per amore. È perdendosi per noi. Ed è perdendosi da parte di noi, questo vuol dire essere ucciso, che Dio ci rivela chi è Dio e qual è la vera gloria. Questa è una rivelazione appunto che è fatta alla nostra fede, cioè chiede fede. E la fede appunto è la via in realtà. È una rivelazione che ci apre la via, perché entriamo nella gloria, che è la via della gloria, della resurrezione, la glorificazione dei morti, appunto, la glorificazione degli uomini, delle creature mortali. In realtà avviene se esse seguono Gesù, no? Se seguono la via della gloria, appunto. Cioè Dio si è dato nelle nostre mani, che l'hanno ucciso. Ha rischiato questo, perché noi facciamo della nostra vita un dono, e perché impariamo a credere, ma appunto dove credere è donare la vita, lasciare che la gloria risplenda nella nostra carne. E questa, siccome di questo qualcosa invece sappiamo un po' meglio, cioè cosa vuol dire vivere nella carne, qualcosa, vivendo qualche anno abbiamo capito, no? Quando nasce un bambino a sto punto qualcosa di più capiamo, cosa vuol dire l'uomo. E quindi capiamo di più questa fatica, quest'opera faticosa della redenzione della carne. E capiamo l'impresa della creazione, cosa sia. Prendere un figlio di animali, per quanto evoluti, e farli entrare nella gloria di Dio, no? Far passare la verità nella carne,
E per questo la gloria si affida alla nostra libertà. Si affida alla nostra libertà nella forma del comandamento, dice Giovanni. Certo, come può passare la gloria di Dio nella carne dell'uomo se non per parola? Perché Dio affida a questa carne la sua parola, perché questa parola diventi la sua verità, appunto, no? È la fede. La gloria si affida alla libertà come comandamento. Il testo dice, ancora un poco sono con voi, vi lascio un comandamento nuovo. Cioè è come se si dicesse, adesso il Signore se ne va, il risorto se ne va, ci lascia un comandamento nuovo. Cioè, ma è nuovo perché è originario, ci lascia la fonte, è il dono di sé, appunto, da cui è nato tutto, da cui nascerà tutto ciò che vive. Di lui, dalla testimonianza data da Gesù, ci resterà certo il libro, ci resterà il sacramento, certo, e quindi chiama alcuni discepoli perché conservino il libro, lo leggano, lo interpretino, perché ripetano il suo gesto e ricordino Gesù, certo, resta il libro, resta il sacramento, ma soprattutto resta la testimonianza del nostro amore vicendevole, quello che resterà, la gloria. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Se vi devo dire, dice Gesù, da che cosa si capirà che siete miei discepoli? Se avrete un criterio dell'identità cristiana, sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Quindi l'amore in carne ed ossa, gli atti effettivi della libertà che amano, sono gli atti che redimono la carne, appunto. L'amore è il solo cammino per essere discepoli di colui che ha tradotto in gesti umani l'amore invisibile. Dio che è amore, appunto. Questo è stato tra noi Gesù. All'uomo, per credere, per farsi discepolo, viene chiesto il dono della vita. E allora si capiscono anche tante cose della difficoltà della vita cristiana, ma anche della vita comunque. Ci viene chiesto il dono della vita e questo comprensibilmente ci fa paura. Allora la tratteniamo, no? Basta vedere come educhiamo i ragazzi, no? La tratteniamo, appunto. In realtà la nostra vita ci viene presa in ogni modo. Ce la ruba l'età, la malattia, la morte la minacciano, gli altri ce le prendono un pezzetto tutti i giorni e talvolta la prendono brutalmente con la violenza. In questo, appunto, il discepolo non è diverso dagli altri. Dove comincia la differenza? Quando noi doniamo ciò che ci viene preso. E ciò che Cristo ha fatto nella cena, quando ha donato la sua carne e il suo sangue, prima che gli venissero presi. Ciò che è dato così diviene vero cibo per gli uomini, o cibo di vita eterna. L'amore, che è tutto raccolto nel mistero dell'Eucaristia, unisce i discepoli. Noi siamo chiesa solo nella misura in cui stiamo attaccati a questo dono di sé che Gesù ha fatto nel nome di Dio all'uomo. Allora, il mistero dell'Eucaristia che raccoglie l'amore di Cristo, unisce i discepoli e la comunità, è appunto l'esercizio dell'amore fraterno. Criterio terribile per le nostre comunità. Si capisce perché quando i cristiani, noi abbiamo conservato i testi nelle lettere degli apostoli, in particolare quelle di Paolo, ed è quando parlano di
di problemi tra cristiani, parlano continuamente di problemi di rapporti tra le persone, di rapporti difficili di carità fraterna, un po' di sessualità si parla, un po' di rapporti familiari, un po' di rapporti sociali, ma tutto appunto radicalmente attraverso l'amore difficile dell'uno con l'altro, no? Quindi la comunità, in realtà la sostanza della comunità è l'amore, è la maniera con cui ci si tratta a vicenda. E quindi vengono in mente tante cose. Quando uno dice, ma io non sto nei gruppi, non sto neanche nelle... che sappiamo la comunità non è quello, evidentemente. Ma appunto poi chi gusta di più la comunità è sta attorno ai preti e nei gruppi. Io non c'entro perché appunto si litiga, anche lì si è gelosi, anche lì si fanno stupidate, anche lì come dappertutto. Quindi io no, almeno lì non... Evidentemente noi rispondiamo, c'è tutta la superficialità di non capire la concretezza della comunità, eccetera. Però c'è anche qualcosa di vero, anzi, molto di vero, no? Perché in qualche maniera la comunità parla di ciò che poi celebra e dice soprattutto attraverso la qualità dei rapporti tra le persone. Quindi l'Eucaristia custodisce nel segreto dell'amore il senso della comunità, che è un esercizio eucaristico appunto continuo dell'amore fraterno, ma appunto questo segreto dell'amore dell'Eucaristia che si esercita nella comunità è rivolto a tutti. E qui vabbè, aprire sulle altre letture, ma non vado avanti, ma provate a vedere la logica di queste letture di stasera, che è bellissima. I cieli nuovi, la terra nuova di cui parla la seconda lettura, nei quali si entra attraverso l'amore concreto dato all'affamato, all'assetato. Come entreremo nei cieli nuovi, nella terra nuova? Attraverso gli atti d'amore concreto, no? Ebbene, questi cieli nuovi e terre nuove rimandano all'inizio, a Genesi 1, laddove non c'è più né giudeo né greco, come dice la prima lettura, ma c'è l'Adamo, l'uomo, tutti gli uomini. I cieli sono nuovi e la terra è nuova perché sono costruiti e governati dalla legge nuova, il comandamento nuovo, che è il comandamento dell'amore. Se noi diciamo che Dio è assente, è perché è assente l'amore tra noi. C'è poco amore, perciò Dio è poco presente tra noi. Vedete, quando andiamo a lamentarci che Dio non interviene, non fa, non agisce, non c'è, andiamo a obiettargli, con quanto siamo stupidi appunto nel non capire che l'unica maniera in cui Dio effettivamente può essere presente tra noi è l'amore tra noi. Dipende da te che Dio sia presente. L'amore è un dono. In queste letture la Gerusalemme che viene dall'alto, viene da Dio come una sposa pronta per lo sposo, ma è anche il frutto faticoso delle libertà che accolgono l'amore, la novità, la bellezza, la gloria appunto. È quella che brilla nei nostri più piccoli e quotidiani gesti d'amore. E allora si capiscono anche tante altre cose, perché questo lo vede solo chi ha fede. Questa gloria bisogna saperla vedere, nascosta ai sapienti, agli intelligenti, e rivelata ai piccoli, che al di là di tutti i lustrini osceni e stupidi che facciamo brillare nella nostra società, si sappia cogliere lo splendore, la gloria della verità, dell'amore dell'uomo per l'uomo, si sappia cogliere nei gesti veri d'amore. Certo, immaginare che 11 milioni di italiani abbiano festeggiato la vittoria del Grande Fratello ti fa sprofondare, proprio sprofondare. Ma pensate che appunto il Signore sapeva, sa queste cose qui, purtroppo le sa, viene a saperle anche Lui, prima o dopo le viene a sapere. Che ci ami così, questa è una cosa incredibile. E che cerchi tra noi qualcuno che non si lasci imbrogliare, ma che custodisca
è rivelato ai piccoli, no? Che custodisca la capacità di vedere in segreto, nascosto ai sapienti e agli intelligenti, rivelato ai piccoli, ai discepoli, cioè agli uomini della fede, quelli che nella decrepitezza del mondo, il mondo da quando è nato, gli uomini della fede l'hanno sempre visto come decrepito, è nato vecchio il mondo, è mortale appunto, no? Ma in tutti i sensi, compreso il senso morale, è decrepito il mondo. Saper vedere nel mondo decrepito la nascita di un mondo nuovo, questa è la gloria di Dio.